E anche da parte mia un caloroso saluto, un ringraziamento per essere ancora con noi oggi, ultimo giorno di questa settimana passata, mi auguro, insieme. Ieri abbiamo iniziato a leggere in Ezechiele capitolo 25 la profezia contro Ammon. Dopo questa nazione, nei versetti seguenti, dall'8 all'11, vediamo la profezia riguardante Moab. Così parla Dio il Signore, poiché Moab e Seir dicono: ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni. Ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città che stanno alle sue frontiere, e sono lo splendore del paese, Bet Yesimot, Baal Meon e Kiriataim. Aprirò il fianco di Moab ai figli dell'Oriente, nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figli di Ammon. Darò questi paesi in loro possesso, affinché i figli di Ammon non siano più nominati fra le nazioni. Eseguirò i miei giudizi su Moab, ed essi conosceranno che io sono il Signore. I Moabiti, vedete, erano più civilizzati degli Ammoniti, ma anch'essi, come loro, furono i discendenti di una relazione incestuosa tra Lot e la figlia maggiore. Puoi leggere la storia sempre in Genesi 19, nei versetti 33 sino al 38. Moab si trovava e si estendeva ad est di Israele, ma lungo la parte settentrionale del Mar Morto. È però interessante, amici, considerare che da questo paese venne Ruth, la Moabita, appunto, che fu un'antenata del re Davide, dal quale successivamente venne il Signore Gesù Cristo. Infatti, il suo nome appare nella genealogia riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 5. Consideriamo, leggendo i versetti 12, 13 e 14 che lo riguardano, la ragione per cui Dio giudicò gli Edomiti. Così parla Dio, il Signore. Poiché quelli di Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevoli, vendicandosi di essa, così parla Dio, il Signore. Io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie, ne farò un deserto da Teman fino a Dedan, essi cadranno di spada. Affiderò la mia vendetta contro Edom nelle mani del mio popolo Israele. Esso tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore. Essi conosceranno la mia vendetta, dice Dio, il Signore. Gli Edomiti sono la nazione che venne da Esaù, il fratello di Giacobbe. La loro origine la possiamo trovare descritta nel libro della Genesi, capitolo 25. Inoltre, il piccolo libro di Abdia ci dà anche i dettagli del giudizio contro di loro e la città di Petra, scolpita nella roccia. La ragione per il giudizio di Dio contro Edom è il modo in cui Edom ha trattato il popolo eletto di Dio. Vediamo ora, nella conclusione del capitolo 25, la profezia riguardante i Filistei. Così parla Dio, il Signore. Poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati con un cuore pieno di disprezzo, dandosi alla distruzione per odio antico. Così parla Dio, il Signore. Ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei, sterminerò i Cheretei e distruggerò il rimanente della costa del mare. Eseguirò su di loro grandi vendette, li riprenderò con furore ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta. Interessante considerare che i Filistei sono spariti, non sono più in quel paese. Il giudizio contro di loro è stato compiuto così alla lettera che molti critici increduli vogliono collocare la profezia di Ezechiele in un periodo successivo, in modo che possa essere considerata storia già avvenuta e non più predizione di qualche cosa che dovesse ancora avvenire. Amico, amica, faremo bene a prendere in seria considerazione il fatto che Dio giudicò le nazioni che avevano peccato contro Lui e che contrastarono il suo popolo. I capitoli dal 26 al 28 ci parlano delle profezie riguardanti le nazioni, in particolare contro Tiro e Sidone. Queste due città sono sempre unite fra di loro, come il caffè e latte. Non si può infatti pensare a una senza l'altra. E quindi questi capitoli sono un fantastico esempio di un adempimento letterale della profezia. Tiro era la capitale della grande nazione Fenicia, famosa per il suo commercio marittimo. Diverse sue navi percorrevano il Mediterraneo e andavano anche molto più lontano. Oggi sappiamo che esse raggiungevano persino la Gran Bretagna per prendere il peltro. Questo popolo riuscì persino a stabilire una colonia in Nord Africa e perfino la città di Tarsis in Spagna fu fondata da questo popolo. Essi furono dei grandi colonizzatori e andarono molto più lontano di quanto possiamo pensare. Tiro era una città grande e fiera. Il suo re Kiram fu un buon amico del re Davide, al quale fornì molto materiale per la preparazione del Tempio di Gerusalemme, mentre invece Salomone e Kiram non andarono molto d'accordo. Apparentemente Kiram era un grande re, ma fu pure l'ideatore del centro dell'adorazione del dio Baal, che divenne il dio di queste due nazioni, Tiro e Sidone. Anche Isabel, la figlia di un re e ex sacerdote che sposò Acab, re di Israele, seguiva questo Dio e ne introdusse l'adorazione nel regno settentrionale. Dopo l'introduzione, passiamo a considerare la profezia tremenda che Dio diede riguardo a Tiro e Sidone, leggendo i primi 11 versetti dal capitolo 26 di Ezechiele. L'anno undicesimo, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme, è infranta colei che era la porta dei popoli, la gente si volge verso di me, io li riempirò di lei che è deserta. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi contro di te, o Tiro, io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri. Io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Essa sarà in mezzo al mare un luogo da stender le reti, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Essa sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni. Le sue figlie che sono nei campi saranno uccise dalla spada e quelli di Tiro sapranno che io sono il Signore. Infatti così dice Dio, il Signore. Ecco, io faccio venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re con cavalli, carri e cavalieri e una grande moltitudine. Egli ucciderà con la spada le tue figlie che sono nei campi, farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, farà muovere contro di te gli scudi, dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e con i suoi picconi abbatterà le tue torri. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, dei veicoli, dei suoi carri farà tremare le tue mura quando egli entrerà per le tue porte. Come si entra in una città dove si è aperta una breccia. Con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra. Tiro fu distrutta da Nabucodonosor nello stesso tempo in cui venne distrutta Gerusalemme. Quando Dio dice «Eccomi contro di te», puoi stare sicuro che egli manterrà la parola che ha pronunciato. Come le onde si infrangono sulla spiaggia, Dio dice «Così verranno delle nazioni contro Tiro, il grande centro commerciale che era considerato invincibile». Nabucodonosor venne contro quella città e la distrusse, ma non del tutto. Dio dice che sarebbe diventato un paesino di pescatori, non la capitale del commercio. Ed è così, anche oggi. Il termine che abbiamo letto riferito alle sue figlie riguarda le colonie che fondò durante la sua prosperità. Aveva fondata perfino una colonia sull'isola di Cipro, che il suo significato è rame, che ottenne con le sue costruzioni. Infatti, i Fenici furono i commercianti che portarono questo metallo nel mondo civilizzato, nel mondo antico. Nabucodonosor abbatté le mura dell'antica città Tiro, come aveva fatto con Gerusalemme, e questa profezia fu letteralmente adempiuta. È molto interessante notare che quanto abbiamo letto nei versetti dal 7 all'11, che chiaramente predicono che Nabucodonosor avrebbe presa la città, viene sempre usato il pronome lui. Ma adesso, iniziando con il prossimo versetto, il 12 di Ezechiele capitolo 26, il pronome cambia in loro. Dio aveva detto che le nazioni stavano avanzando e che qui c'è quella predizione. Essi faranno bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si udrà più. Ti ridurrò a essere una roccia nuda, tu sarai un luogo da stendervi le reti, tu non sarai più ricostruita perché io, il Signore, ho parlato, dice Dio, il Signore. Questa profezia impiegò dei secoli per realizzarsi. Per 300 anni le rovine di Tiro rimasero dove si trovavano e tutto ciò era impressionante perché, anche se Nabucodonosor aveva distrutta la città, questa seconda profezia non era stata compiuta. Chi avrebbe raccolto le pietre e persino spazzato la polvere nel mare? Bene, la risposta a questa domanda venne dall'Occidente con Alessandro Magno, simboleggiato come una capra nella profezia di Daniele. Vedi, dopo il ritorno degli abitanti di Tiro dalla cattività babilonese, questi decisero di ricostruire la loro città su un'isola e lasciar perdere la terraferma, confortati anche dal fatto che, essendo una nazione di marinai, potevano proteggersi meglio su un'isola che sulla terraferma. Bene, diversi anni dopo, quando Alessandro arrivò, vide le rovine della città e quella nuova, abitata, su un'isola ben protetta e fuori dalla sua portata. ma egli aveva molto tempo e tanti soldati, così sembra che decise di costruire una strada, una specie di diga, verso la città. Sorge una domanda. Da dove prese il materiale per costruire? Lo prese dalle macerie della vecchia città, le pietre, i pilastri e persino la polvere della città, e costruì una diga sulla quale il suo esercito marciò contro la nuova città di Tiro. Distrusse la città e da quel giorno fino adesso non è mai stata ricostruita. Del fatto che la città sarebbe rimasta disabitata e non ricostruita, troviamo scritto nella fine di questo capitolo 26 di Ezechiele, versetti dal 18 al 21. Ora le isole tremeranno il giorno della tua caduta, le isole del mare saranno spaventate per la tua fine. Infatti così parla Dio, il Signore: quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti, quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno, allora ti tirerò giù con quelli che scendono nella fossa, fra il popolo d'un tempo. Ti farò abitare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne, con quelli che scendono nella fossa, perché tu non sia più abitata. Invece rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Io ti renderò oggetto di spavento, e più non sarai. Ti si cercherà, ma non ti si troverà mai più, dice Dio, il Signore. Amico, amica, questa è una profezia che si è letteralmente compiuta. Come ho già detto, dei critici cercano di screditare questa profezia dicendo che Ezechiele la scrisse dopo che Nabucodonosor distrusse Tiro, ma è certamente impossibile sostenere che Ezechiele la scrisse dopo Alessandro Magno. Solo Dio può profetizzare e realizzare in modo così accurato. Scavando sulle rovine di questa diga vengono ritrovati i reperti di vasellame, utensili. La profezia di Ezechiele si è realizzata alla lettera. Non puoi guardare le rovine di Tiro e dire che la parola di Dio non è vera. Sidone esiste ancora, come prima, ma Tiro non c'è più. Nessuno ha cercato di ricostruirla, perché così Dio ha ordinato. Tiro era una città notevole ai giorni di Ezechiele, e anche se lui magari non vi era mai stato, in questo capitolo 27, fa un lamento su di essa. E questo lamento riguarda il fatto che questa grande città cadrà, nonostante essa fosse straordinaria per la sua grandezza, bellezza. Questo è un capitolo contemporaneamente molto triste e anche bello. Ezechiele paragona Tiro, la capitale dell'impero fenicio, a una grande nave in avaria che sta andando alla deriva. Non posso infatti pensare a un'immagine migliore per rappresentare una tragedia per un popolo di marinai. Sorge a questo punto la domanda: cos'è che ha fatto cadere Tiro? Troviamo la risposta leggendo i primi versetti di questo capitolo 27, che ci mostrano ciò che da sempre pervade il cuore di tutti gli uomini di ogni tempo: l'egoismo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: tu, figlio d'uomo, pronuncia una lamentazione su Tiro, e di a Tiro, che sta agli approdi del mare, che porta le mercanzie dei popoli a molte isole, così parla Dio, il Signore. O Tiro, tu dici: io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari, i tuoi costruttori ti hanno fatta di una bellezza perfetta. Hanno costruito di cipresso di Senir tutte le tue pareti, hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi, hanno fatto i tuoi remi di querce di Basan, hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastonato in larice, portato dalle isole di Kittim. Il lino fino d'Egitto lavorato a ricami è servito per le tue vele e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlatto delle isole dell'Isa formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidone e di Arbad sono i tuoi rematori, i tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te, sono essi i tuoi piloti. Tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi esperti a riparare le tue falle. In te sono tutte le navi del mare con i loro marinai per far lo scambio delle tue mercanzie. Persiani, Lidi, Libi servono nel tuo esercito. Sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo. Sono il tuo splendore. I figli di Arvad e il tuo esercito difendono tutto intorno le tue mura. Uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura. Essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis commercia con te a causa di tutte le ricchezze che possiedi in abbondanza. Fornisce i tuoi mercanti d'argento, di ferro, di stagno e di piombo. Sì, ciò che fece cadere Tiro fu la ricerca egoistica della ricchezza, ed è la stessa cosa che fece cadere diverse città durante la storia dell'umanità, insieme all'orgoglio, la prosperità, fine a se stessa e la vanagloria. Queste cose furono la causa del decadimento di molte nazioni, fino a ridurle in macerie. Questo capitolo ci parla di quanto fosse vasto l'impero della Fenicia, comincia a parlare della città di Kittim, l'attuale Cipro, il cui nome significa rame, la quale era una delle loro colonie, e si estende fino a Tarsis, che vuol dire impianto di fusione o raffineria. Interessante è ricordare che Giona comprò un biglietto per quella città, ma non la vide mai, mentre invece, a causa della sua disubbidienza a Dio, vide l'interno di un grande pesce. Ma continuiamo nella lettura del nostro testo con alcuni altri versetti, dal 25 al 30 del capitolo 27 di Ezechiele. «Le navi di Tarsis sono la tua flotta per il tuo commercio. Così ti sei riempita, ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori ti hanno portata nelle grandi acque. Il vento d'Oriente si infrange nel cuore dei mari. Le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari, il giorno della tua rovina. Alle grida dei tuoi piloti le spiagge tremeranno. Tutti quelli che maneggiano il remo, i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si terranno sulla terraferma. Faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno la polvere sul capo, si rotoleranno nella cenere». Leggiamo ancora gli ultimi versetti di questo capitolo 27 di Ezechiele. «A causa di te si raderanno il capo, si vestiranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza d'animo, con cordoglio amaro. Nella loro angoscia pronunzieranno su di te un lamento, si lamenteranno così riguardo a te. Chi fu mai come Tiro, come questa città ora distrutta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu saziavi molti popoli, con l'abbondanza delle ricchezze del tuo traffico, arricchivi il re della terra. Quando sei stata infranta dai mari, nelle profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te, i loro re sono presi da spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti in mezzo ai popoli fischiano su di te, sei diventato uno spavento e non esisterai mai più». Amici, questo messaggio deve essere un ammonimento per noi oggi, per la nostra generazione, perché come Dio intervenne in quel tempo, ha stabilito che un giorno interverrà per giudicare tutta la terra. Bisogna quindi essere preparati a incontrare Dio. Ecco questo invito a riflettere sul futuro giudizio di Dio. Io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo quando continueremo a studiare il libro di Ezechiele. Ciao.